Le canzoni siamo noi, questa nuova terza puntata, perché oramai siamo al terzo appuntamento essenzialmente dopo esordi in cui abbiamo trovato il nesso logico, ad esempio con la stagione, era l'estate, a pensarci bene adesso effettivamente è quasi inverno, quindi insomma di tempo ne è passato. Adesso lo spunto invece riguarda una sorta di trittico che idealmente parlando Stefano Micocci ha associato in un arco di tempo che vale incirca tra il 1984 e il 1991. Vi invito a venire sulla pagina Facebook, perché mentre ne parliamo ci sono anche tre foto che rappresentano questi tre istanti in cui, bene o male, in tutte e tre c'è Stefano Micocci, appunto, che accompagna questi artisti. Partiamo da un grande, uno di quei nomi che mancano, partiamo da Lucio Dalla. Ancora ben arrivato, Stefano.
Grazie, buongiorno agli ascoltatori e grazie Luca.
È un connubio che hai avuto artisticamente parlando in veste di promoter come ufficio stampa o di producer nella fattispecie?
Per Paola, ovviamente Paola era la nostra etichetta hit,
sì.
Però si intrecciano poi anche le carriere e le vite di due grandissimi che io avevo conosciuto nel 1972, 3, 4, 5, 6, 7, cioè nei famosi primi anni 70, che erano Lucio Dalla e Riccardo Cocciante.
E quindi questa tua collaborazione con Lucio Dalla, cos'è, l'84, sbaglio?
Allora, questa collaborazione con Lucio Dalla è l'unica dal punto di vista, diciamo, di un disco di cui mi sono occupato totalmente io. Poi ha sempre lavorato col mio amico fraterno e compagno di sempre Michele Mondella, perché certo. Michele Mondella è stato 20 anni e più alla Hit e poi ha proseguito poi in RCA, poi come uomo press, uomo stampa, bravissimo. E questo album di Lucio, che mi riguarda invece direttamente, era un album difficile, fra virgolette. Cioè Lucio era convinto, ci credeva da morire, ma era convinto che si sarebbe trattato di un album più difficile da promuovere, da imporre, eccetera, anche perché voleva alzare un po' il tiro. Per esempio, con questo disco lui debutta praticamente nel mondo del videoclip. Su questo album Viaggi Organizzati, perché stiamo parlando di Viaggi Organizzati, siamo nel 1984, praticamente Lucio realizza 3 se non 4 addirittura videoclip, ma videoclip fatti, girati veramente come dei videoclip stranieri, internazionali.
E poi nell'84 era un'arte abbastanza recente.
Sì, recente, ma si era molto ben organizzato. Teatri di posa di Cinecittà, molta creatività, e credo che siano dei video che, se li rivediamo oggi, sono veramente storici.
Sì, assolutamente. Tra l'altro leggo comunque un disco importante che aveva al suo interno anche brani come Tutta la vita,
sì,
e la stessa Washington.
E la stessa Washington.
E di Washington stessa c'era un videoclip, no? Se non sbaglio.
Sì, c'era un videoclip bellissimo in cui lui parte in questa astronave astronave credibile
per precisarlo.
Non siamo a Guerra Stellari ma è un'astronave più che credibile. Piccola premessa, stiamo parlando di un genio italiano assoluto, cioè io non uso mai queste parole, paroloni,
in questo caso ci sta,
e né lo dico perché lui adesso non c'è più, ci manca. Adesso in questo momento Sky sta trasmettendo un filmato di Alemanno, un docufilm di Alemanno, suo, che è stato un suo prodotto, ma anche un compagno nella vita di Lucio, è strepitoso, senza Lucio, e consiglio la visione perché è bellissimo. Sì, delinea un genio, delinea un personaggio assolutamente unico nel panorama italiano, che ci manca a tutti moltissimo, perché c'era qualcosa di misterico, di grandioso, che legava ognuno di noi a Lucio, ognuno per motivi diversi. E siamo sempre stati ammiratori in vita e ammiratori ancora oggi. Ogni giorno un pensiero a Lucio, è difficile non farlo, perché è proprio un'assenza dal punto di vista umano anche, oltre che artistico. Trattasi di un personaggio assolutamente unico e irripetibile.
È vero.
E la sua storia è nata da bambino ed è finita poi troppo presto, ma insomma veramente poi lui ha fatto tutto, quindi comunque ha speso molto bene la sua vita e i suoi anni, però ci manca da morire, ci manca dal punto di vista artistico. Questo disco era un disco un po' più difficile, già nella copertina è un quadro molto particolare senza di lui in copertina. Lucio veniva da due successi di milioni di copie, quindi Dalla e Lucio Dalla avevano venduto cose spaventose, quindi parliamo di un Lucio di grandissimo successo. Non era il Lucio Dalla Roversi dei primi dischi, dei primi anni, che le vendite potevano essere tra 10, 20 mila, 30.000 copie. Qui parliamo di milioni di dischi. Questo disco infatti è una scelta precisa.
Vedo Ron anche nella militanza della formazione, sì, di questo album, Roberto Costa, insomma, quindi musicisti, sì, importanti.
Importantissimi.
E mi viene in mente, su quel discorso che hai fatto tu della genialità, un concetto semplice prima di ascoltarci effettivamente Washington, sì, su Lucio Dalla: capace di scrivere la canzone profonda, cantautorale, da scoprire, da riscoprire, da leggere tra le righe, ma anche la canzone che magari può piacere al bambino, penso Attenti al Lupo.
Sì.
E quella è una capacità, secondo me, dei grandi cantautori di parlare più generazioni, ma quella davvero è una cosa che non hanno tutti,
no,
assolutamente.
Assolutamente.
Ecco Washington appunto,
bella, bella.
Viaggi organizzati.
Sto andando a Washington. Ma cosa vado a fare? Non lo so. Volo molto in alto. Da qui, lei ha gli occhi a mandorla, e una faccina piccola, così, con i suoi fratelli, piccolina come quelli, per vedere la foto che ho con te, ma cos'è che sta volando? Sembra una pallina. Voglio vedere chi è.
bellissimi arrangiamenti, tra l'altro figli di sonorità anni 80, ma comunque attualissimi all'interno di questo disco. Lucio Dalla, Washington, come detto, il primo dei tre grandi nomi che citiamo oggi per le canzoni Siamo Noi. E partendo dallo spunto di questo album, appunto Microfoni Spenti, Stefano mi ha voluto precisare per una canzone a cui tu ti senti particolarmente legato, di Lucio Dalla, che ci porta un po' più vicino a 10 anni fa, in realtà.
Sì, sai, su Dalla. Dunque, io ho scritto un libro, tra l'altro, su Dalla quando lui era vivente, quindi tra l'altro lo metteremo in rete, la copertina, perché
sì, l'abbiamo già messa,
è introvabile. Si dice che tanti brani di Lucio potrebbero essere o siano stati autobiografici, ma in realtà lui ha sempre giocato con tutto dal punto di vista artistico. Si è sempre divertito a dire una cosa e il contrario di un'altra, escluso sugli argomenti seri importanti, cioè, per esempio la politica, per esempio la vita.
Poi sempre schietto,
per
lui,
il resto
sempre schietto.
Si è sempre divertito molto. A volte il 4 marzo 43, per esempio, non è affatto autobiografica, assolutamente, però c'è un po' di mitologia anche lì. Una canzone invece realmente, secondo me, autobiografica, in modo ironico, autoironico, buffo, con un video tra l'altro delizioso, è Lunedì, che è una delle canzoni, non so, tra quelle meno note, è una vera delizia. È una vera delizia, forse di questa vi vorrei proporre l'ascolto.
Ed eccola qui.
Mamma, ho fame, è finito il pane, dentro il frigo cosa c'è? E la pacchetta me la dà.
Neanche a farlo apposta, oggi è lunedì.
Sì, lunedì è sbrindellato, e allora ecco che vado. E Lucio è morto così, se n'è andato così. Secondo me ha detto e allora ecco che vado, rendendosene conto o no. Ha scelto un modo indolore, diciamo, dal punto di vista fisico, anche se il dolore che ha procurato poi in ognuno di noi che lo ha conosciuto, certo, per 20-30 anni. È stato fortissimo, però lui è così, e allora ecco che vado, un grande smitizzatore di tutto. In questo caso, ecco, trattasi di canzone autobiografica, perché ci sono degli elementi carini, biografici, di lui ragazzino nel rapporto con la madre, e poi una serie di considerazioni deliziose che sono tipiche di Lucio Dalla, e secondo me questo è uno dei pezzi realmente con elementi autobiografici spiccati.
Hai detto poi anche sulla sua scomparsa, ricordo che in fondo da come si sente dire spesso ai musicisti, l'idea di o morire su un palco o tra un palco e l'altro, diciamo lui tra un palco e l'altro perché era impegnato, mi sembra, in Svizzera.
No, ma lui era solo impegnato nel lavoro, esatto. E solo sui palchi, esatto. Non credo abbia mai avuto periodi di vacanza lunghissimi, insomma la sua vacanza era sempre e mai, nel senso che comunque anche sulla barca famosa Catarro aveva comunque un pianoforte, non si è mai fermato, la sua vita era,
non è un caso,
produrre musica per se stesso e anche attraverso altri artisti strepitosi, Luca Carboni, adesso ne dico uno, ma insomma poi ce ne sono almeno altri tre o quattro che devono a lui, Ron compreso, certo, la propria esistenza artistica.
Ovviamente, e tra l'altro ricordo che quando scomparì nel 2012 io ero proprio da pochissimo qui, poco prima di chiudere la trasmissione, in un orario come potrebbe essere questo, la notizia, ho avuto dei seri problemi a dare la notizia in diretta, sì, sono quelle cose strane.
Dalla è fuori da ogni coro, Dalla non fa parte di una foto alla Sgt. Pepper, Dalla è proprio Dalla.
Esatto, è vero, verissimo. Un artista che ben conosce, diciamo così, e che ben ha lanciato, secondo me, alla grande la famiglia Micocci, sì. Permettimi di dirlo. Sì. Con lei è sicuramente il nome di Paola Turci.
Sì, sì, famiglia. Perché l'ha fatto parte mio fratello in un locale a Roma, ecco. Nella Cabala, e se l'è portata dietro in ufficio, e poi da lì abbiamo tutti dato una mano creativa alla creazione di un personaggio che sicuramente è stato strepitoso, tanto strepitoso che subito al debutto, in quattro anni e mezzo, credo che abbiamo costruito un artista, perché nell'86 siamo andati a Sanremo con L'Uomo di Ieri e praticamente è stata esclusa, quindi bocciata dalle giurie, non capita, diciamo, però ha preso il suo primo premio della critica. Nel 1987, l'anno dopo, ha ripreso un secondo premio della critica,
qualcosa vorrà dire,
con Primo Tango, e nel 1988 ha ripreso un altro premio della critica con Sarò Bellissima, e ha gettato le basi per poi vincere nel 1989 con Bambini,
dal secondo album Paola Turci,
sì,
omonimo,
sì,
no?
Sì. Quindi è stata veloce, nello stesso tempo precisa, è piaciuta alla stampa, è piaciuta ai critici. Io poi davo molta importanza all'aspetto stampa, prima i giornali si leggevano, Corriere della Sera, Repubblica, e quanto ci teneva anche Lucio Dalla, li leggeva verso le 4-5 del mattino, appena usciti tutti quanti, quindi parliamo di grandi uomini, di grandi personaggi, e i giornali sicuramente contavano molto di più. Noi avevamo sì le radio sicuramente erano importanti, ma poi ti dirò una cosa negativa sulle radio anche per quanto riguarda Lucio,
magari me la dici prima, no, scherzo,
no, te la dico subito.
In diretta,
okay. Però ecco, tutti davamo molta importanza anche all'aspetto stampa. Iassante, per esempio, per dire un personaggio che abbiamo sentito al telefono qui dalla vostra radio, erano importanti, era un giudizio importante, certo. Avviavano invitavano all'ascolto di un disco o meno, insomma era un elemento determinante. Poi c'erano le radio, ma nel caso per esempio di Lucio Dalla, io ricordo che una importante radio, network radiofonico, cosa, per esempio, non si rifiutò di suonare Caruso perché non era adatto all'airplay della radio,
certo.
E quindi questa però è una cosa che è successa con molti altri brani di Lucio Dalla.
Questo dice tutto. Senti, prima hai detto una cosa, prima di ascoltarci Paola Turci, che mi ha incuriosito. Hai parlato del costruire la carriera dell'artista. Cosa significa, in due parole, come si costruisce la carriera di un artista, il profilo soprattutto?
E facendolo soffrire un po'. Infatti io credo che non si sia mai più ripresa, nel senso che no, ci vuole molto bene, ci vogliamo tutti molto bene. Però insomma sicuramente sono i primi anni, sono anni di costruzione. Si costruisce insieme con l'artista, non a suo danno o a suo...
Quindi la sofferenza è perché è un discorso che passa per le critiche, ovviamente, per il togliere.
Lei ha studiato, ha dovuto studiare, ma insomma ha studiato come anche accettare il fatto di diventare in qualche modo famosa, nel senso che la sua vita era una vita prevista, era normalissima, una vita che non avrebbe avuto nessun tipo di sviluppo artistico. Improvvisamente ha dovuto studiare per diventare una, diciamo, piccola star. Cosa che è diventata, quindi sono cose che fanno soffrire, si riempiono di gioia, certo, motivano, però sono anche pesanti da digerire, per cui quelli saranno stati anche anni pesanti per lei. Però parliamo di una carriera che ancora c'è, quindi evidentemente non sono stati anni buttati via.
Certo.
Adesso noi facciamo soltanto una brevissima pausa, poi quando torneremo appunto per la seconda metà delle canzoni Siamo Noi con Stefano Micocci, sarà appunto per chiudere il discorso del trittico di oggi con una folta chioma, la folta chioma di un personaggio particolarissimo che forse un po' troppo oggigiorno viene ricordato quasi solo per il Notre Dame de Paris, ma ricordiamo che Riccardo Cocciante ha fatto ben altro. A tra pochissimo.
Caccia di musica.
Dammi il cellulare.
Dammi la merenda.
Non dirlo alla prof.
Non dirlo a nessuno o ti spacco il naso.
Tu non vali niente.
Se ne parli con qualcuno, non dovrai più camminare da solo. Non avere paura di chiedere aiuto. Nel bullo c'è un bambino come te, ma cresciuto senza regole. Tutti e due avete bisogno di aiuto. Campagna a cura della Polizia di Stato, della Fondazione Banco di Sardegna e dell'Osservatorio Territoriale sul Bullismo delle province di Nuoro e Ogliastra.
Ripartiamo quindi da Riccardo Cocciante, ma prima diamo voci alle voci, alle note, lo facciamo in realtà partendo da un classico, per poi dopo invece concentrarci su una canzone da riscoprire, Cervo a Primavera.
E io rinascerò, cervo a primavera. Oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico che mi sai capire. Mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vuole pur non sogna, in una foglia una castagna. Senza paura di cadere, intento solo a volteggiare, come un eterno migratore. Come un eterno migratore. E io rinascerò senza complesse frustrazioni. Amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni, con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato fra cielo e terra.
La voce inconfondibile di Riccardo Cocciante, una delle tre voci di oggi, e prima di concentrarci esclusivamente su Cocciante, giustamente Stefano mi sta ricordando quanto e come la Hit avesse questa predilezione per, e qui torniamo al discorso della famiglia, delle collaborazioni tra gli artisti. Mi vengono in mente i contesti live, le collaborazioni anche tra Rino Gaetano ed altri artisti dal vivo, e qui anche nel caso tra Cocciante e Paola Turci.
Sì. È nato un bellissimo pezzo che si intitola Mi arriva al mare, e Riccardo è sempre stato aperto alle collaborazioni, gentile con le giovani promesse, quindi insomma l'episodio Turci è stato, era un momento in cui noi stavamo lavorando come Hit al lancio della Turci, poi c'è stato Bambini, che è stato indubbiamente un discreto successo. Poi io nel frattempo avevo diciamo ripreso la collaborazione con Riccardo Cocciante e con Gianni Marsili, che era il suo manager, che è stato un manager di un'importanza assoluta in Italia. Non si parla di queste cose, però insomma il discorso cantautori e teatro è nato molto per Gianni Marsili, che ha portato per la prima volta in teatro, oltre a Riccardo Cocciante, anche Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri. E quindi noi, diciamo, il nostro piccolo gruppo collaborava con più case discografiche a volte. Io dopo ho avuto diversi anni di collaborazione solo con la Virgin, però diciamo che a volte la collaborazione con l'artista era a prescindere dalla sua appartenenza discografica, okay, o cosa, era per amicizia, per stima, certo, per cosa. Io d'altro canto per lavorare facevo molto volentieri questa collaborazione, perché era l'unica cosa che portava soldi, perché spesso i dischi ce ne facevano spendere molti, ma eravamo spesso anche sotto, come si dice, quindi questo mi permetteva di portare soldi al, diciamo, alla cassa del gruppo, insomma.
Certo. Senti, è arrivato un commento sul post di prima da parte di Eva, dimmi tu, non so se lei è più informata e aggiornata di me, che grande Stefano, riferito a te soprattutto quando litiga col fratello.
Ah sì, e non so chi è, ma è probabile, ci conosce bene.
Sì, infatti, le litigate in contesti lavorativi.
Ma io comunque dico sempre una cosa, se si lavora e si vuole lavorare bene, si deve litigare. Sì, non esiste la pacca sulle spalle, facciamo grandi
poi
cose.
Tra fratelli, immagino.
Sì, tra fratelli è un dramma.
Immagino. E, appunto, venendo a Cocciante, siamo partiti da un grande classico, no? Oserei dire quasi banale, no? Se si pensa a Riccardo Cocciante, però questo forse è stato uno dei successi trainanti per la sua carriera, il brano che abbiamo appena ascoltato.
Cervo e Primavera. Sì, Cervo e Primavera e gli inizi, tra l'altro me ne sono occupato per quanto riguarda la promozione radiofonica di Cervo e Primavera. Dopo ci siamo persi qualche anno, perché Cervo e Primavera era il 1981, e invece ci siamo ritrovati poi ufficialmente formando un vero e proprio sodalizio con Riccardo Cocciante e Cati era importante, la moglie produttrice, Cati, e Gianni Marsili, per il, diciamo, rilancio di Riccardo ad un livello popolare. Lui, il successo è sempre stato enorme, però da parte per esempio della critica c'era un po' di snobismo. A questo album, perché parliamo dell'album La Grande Avventura, è nato proprio per fare un salto di qualità, un salto di livello. Infatti la critica specializzata poi lo ha definito uno degli album, forse l'album più importante, l'album della svolta dal punto di vista della qualità di Riccardo, anche come autore, come cantautore, come artista a tutto tondo. Infatti dobbiamo a questo periodo il massimo successo dal punto di vista degli spettacoli, dei concerti. Ti faccio un esempio: Roma, che abbiamo fatto appunto con Marsili, cioè al Teatro Sistina, diciamo, se consideriamo il Sistina, circa 2000 posti in caso di concerto. Ecco, lì con Riccardo si fecero 32 sere, 32 concerti da 2000, tutto esaurito. Quindi ecco, parliamo di cifre spaventose, però in teatro, quindi con una godibilità straordinaria. Mentre Riccardo a Parigi non faceva solo l'Olimpia, Riccardo a Parigi ha fatto anche grossi spazi, grandissimi spazi, con successo immenso, con i francesi che gli chiedevano anche di cantare in italiano. Perché io devo dirlo, approfitto per dirlo, non sono mai riuscito a dirlo da nessuna parte, i francesi sono aperti al canto in italiano. Noi non so se chiederemo a un artista francese di cantare nella lingua che non capiamo. Vabbè, comunque questo è per inciso.
Sì, ma insomma, anche a Paolo Conte, no? Che è molto amato in Francia.
Bravissimo,
no?
Paolo Conte, e non è l'unico caso. Devo dire che i francesi sono molto aperti alla cultura musicale italiana, lo sono sempre stati tradizionalmente. Adesso non lo so, perché non ho il polso della situazione.
Certo. Senti, prima di chiudere, di ascoltare appunto il brano che abbiamo implicitamente evocato, che poi è la title track, appunto La Grande Avventura, le foto che abbiamo postato, che sono sicuramente sfiziose, mi permetto di dire, sono di te e Riccardo Cocciante durante la conferenza
proprio
stampa,
nella conferenza
disco, no?
Stampa di debutto della nostra collaborazione.
Ok.
Quindi questa è stata la prima volta in cui ci siamo presentati, cioè io ci ho messo la faccia e ho detto, giornalisti, signori, qui siamo di fronte a un grande artista e questo lo sappiamo, ma ascolterete un album e canzoni e repertorio che non vi aspettate, e vedrete un grandissimo salto di qualità dell'artista.
Vedevo che anche all'epoca si faceva marketing, perché mi sembra un po' sponsorizzato.
No, era alla terrazza, stampa. Era a disposizione,
era lì, okay.
Sì, la potevi avere per fare le presentazioni,
ma
discografiche.
Quindi, non a Roma stampa. O a Milano?
A Roma, in questo caso.
In questo caso
okay. A Roma era in Viale Mazzini.
Perfetto. E invece le altre foto, ovviamente la copertina dell'album di Lucio Dalla che abbiamo citato, ma poi la foto, ecco, questa mi interessava, con Paola Turci, che è avvinghiata tra Tochigno, e quello lo si riconosce facilmente, George Ben, io invece l'ho ciccato, comunque sono artisti brasiliani entrambi,
sì,
no?
Sì.
Perfetto. E appunto
era in occasione di Ringrazio Dio, dove Tochigno faceva la versione, diciamo, dello straniero.
Per
capirci, è l'anno in cui Ray Charles fa il brano insieme a Toto Cutugno.
Ok, perfetto. Quindi, insomma, mica male,
mica
come
male.
Artisti di quel Sanremo di quegli anni.
Mica male.
Stefano, io ti ringrazio, sono convinto, riusciremo a fare una puntata prima di Natale, no? Non
sì,
so
sì.
Se poi ci verrà uno spunto, non lo so, vediamo, insomma, vedremo come sarà caratterizzata la quarta puntata delle Canzoni Siamo Noi, e quindi chiudiamo appunto con Riccardo Cocciante La Grande Avventura.
Un pezzo difficile, abbiate
difficile,
la pazienza,
vero?
Di ascoltare. Perché tra l'altro è stata anche sigla di una trasmissione del TG1, del telegiornale della Rete 1, e colpì molto, ma era un brano non facilissimo, ma che ha avuto un grande successo.
Eccola qui, grazie ancora Stefano, alla prossima.
Grazie Luca.
Vede che si disperdono sull'Atlantico anime che si intrecciano in un fremito, separarmi da te.
L'occasione di riscoprire così un grande brano, anche questo è lo spirito che cerchiamo di proporre con le canzoni Siamo Noi. Adesso è anche il momento di darci direttamente i saluti. A Caccia di Musica riapre i battenti domani mattina a partire dalle 8 e tra l'altro domani avremo modo anche di omaggiare con qualche giorno dalla scomparsa il grande Luis Bacalo, perché approfondiremo proprio un disco particolarissimo del Rovescio della Medaglia in cui Bacalo aveva dato un contributo fondamentale. Ciao a tutti da Luca Cacciatore, rimanete all'ascolto di RDM, ovviamente tra poco ci sarà anche il notiziario delle ore 12.